Corso di Teologia della Pace, 20 novembre 1991. Carlo Molari e Antonietta Potente parlano delle motivazioni teologiche dell'impegno per la pace, nella sede del Centro Interconfessionale per la Pace a Roma.
Benvenuto ai nostri due relatori, Antonietta Potente e Carlo Molari, che penso sia praticamente inutile presentare. Tanto sono conosciuti, insomma, due teologi e direi due amici che ci hanno accompagnato in tanti incontri e che siamo riusciti, che abbiamo convinto a guidare questo nostro corso, che vuole essere un po' la continuazione ideale del corso che abbiamo fatto già l'altro anno su modelli di sviluppo e non violenza. Il corso di quest'anno appunto è Teologia della Pace e appunto viene aperto dall'incontro di oggi, un incontro un po' introduttivo che ci farà Carlo Molari. E un po' la struttura di questi incontri. Allora, oggi in particolare ci sarà diciamo la relazione di base, circa un tre quarti d'ora, e poi ci sarà una breve replica di Antonietta e poi vorremmo dedicare circa un'ora agli interventi di chiunque ha qualcosa da dire. E l'idea un po' del corso è di lasciare un certo spazio anche al pubblico, anche agli interventi di voi tutti. E per cui dalla prossima volta daremo anche dei riassunti, degli schemi che riguardano la riunione successiva, in modo che ci potremo preparare meglio. Bene. Senza dire altro, lascio la parola a Carlo, prego.
Sì, allora se poi dopo deve intervenire anche Antonietta, come è doveroso, è necessario che io sia più breve di tre quarti d'ora. Questo serve per la registrazione? No, mi devi replicare. Va bene. Prima di iniziare con il tema indicato nel titolo, motivazioni teologiche dell'impegno per la pace, vorrei fare una riflessione più generale sul cambiamento profondo che ora stiamo vivendo, perché le ragioni della pace nascono principalmente da questo cambiamento. Noi non ci rendiamo conto bene, ci siamo in mezzo ed è comprensibile che non avvertiamo tutte le componenti. Abbiamo sentore qualche istante, qualche momento, per qualcosa che accade, abbiamo sentore che sta succedendo qualcosa di più profondo, ma è difficile ora poterlo valutare. Tanto è vero che anche quando gli antropologi o quelli che si interessano dei processi culturali hanno cercato di definire questo momento, non hanno trovato altro termine adatto per definirlo se non quello di postmoderno, che non dice nulla se non che viene dopo un altro, ma che cosa sia in sé non indica nulla se non attraverso i riferimenti delle componenti della modernità, ma non dice in che senso sta avvenendo questo processo. Ora io vorrei richiamare questa urgenza di riflettere su questa fase sconvolgente che stiamo vivendo, a tutti i livelli. È un po' un periodo analogo a quello che ha costituito l'inizio della modernità, il passaggio quindi dal Medioevo alla modernità, i cambiamenti nuovi di scrittura, per esempio, che hanno inciso profondamente. Allora fu la stampa, oggi è l'informatica e sono i nuovi modi di comunicare notizie. Questo incide nel modo di pensare, nel modo di atteggiarsi di fronte agli altri, di fronte alle cose. Ma pensate allo stesso sconvolgimento geografico. Allora fu la scoperta dell'America, fu la rivoluzione copernicana che spostò tutti i parametri della posizione dell'uomo. L'uomo si sentiva in una casa abbastanza sicura, protetta, anche abbastanza piccola, perché i confini aveva le colonne d'Ercole. In Oriente sì, c'era una certa estensione, ed era anche conosciuta in gran parte. L'Africa era limitata al Mediterraneo, l'altra parte era la zona dei leoni, quindi non era una casa abbastanza ristretta. L'Europa si sentiva il mondo, ma non solo il mondo, si sentiva il cosmo, perché la terra era tutto, i cieli giravano attorno e non c'era altro, c'era lo spazio di Dio su in alto, al di sopra delle nubi, uno spazio ben preciso che loro sapevano anche individuare, e quando pregavano si rivolgevano appunto agli spazi dove Dio abitava. Ma pensate, noi adesso non ci rendiamo bene conto, non possiamo farlo, ma avevano una concezione ben precisa della propria casa dove l'uomo abitava e si sentivano padroni dell'universo. Per cui anche i grandi problemi che riguardavano il possesso di un pezzo di terra diventava drammatico, era l'unico spazio che c'era. Poi venne la rivoluzione copernicana e tutto si sconvolse, prima la scoperta dell'America e tutto l'ampliamento, ma questo era limitato. Ma la rivoluzione copernicana sconvolse i parametri. Man mano che si diffuse, che entrò, perché ci mise molto tempo a entrare nella cultura, nel modo di pensare della gente. E pensate ora quale sconvolgimento è venuto, ma in questo secolo, non è molto tempo, dal punto di vista temporale e spaziale. Ah, non ho indicato anche i parametri temporali, ma voi sapete che fino all'inizio del nostro secolo, quindi siamo venuti molto avanti, calcolavano l'età della Terra e l'età del genere umano sui 4.004 anni, 4.000, alcuni arrivavano a 5.029, ampliavano, ma erano tempi molto molto ristretti. Questo, guardate, ha un'incidenza notevole nel pensare alla propria esistenza. Perché, fate caso, la cultura europea si sentiva la cultura umana, proprio il centro del mondo, la cultura umana. Cioè, essere uomini voleva dire avere quel determinato modo di pensare, che corrispondeva a tutta la storia dell'umanità. Perché facendo i calcoli, 4.000 anni dalla creazione, Abramo lo mettevano a 3.000 avanti Cristo, i primi 1.000 anni erano stati gli anni dell'assaggio, dell'adattamento, per trovare il posto dove stare. In fondo era ancora un'avventura che si raccoglieva in 11 capitoli della Bibbia, quindi non aveva un grande spazio. E il resto era la storia della cultura ebraico-cristiana. E l'Europa si sentiva, gli abitanti del Mediterraneo si sentivano non solo il centro dell'universo, il centro della Terra, ma anche l'espressione compiuta di umanità. Per cui quando cominciò poi la scoperta di altri popoli e delle differenze, il primo pensiero che venne fu quello di esportare, di fare il dono della propria cultura, del proprio modo di vedere le cose, della propria prospettiva. E quando non lo volevano accettare, la imponevano. Perché? Perché questo voleva dire essere uomini. Era una convinzione, quindi capite che molte anche delle invasioni, molte delle colonizzazioni, avevano una parvenza di sacralità, una parvenza, dico parvenza per noi che oggi vediamo le cose, per loro era una convinzione profonda. Quindi di una urgenza di indicare a tutti, di imporre a tutti la civiltà umana, perché gli altri erano infraumani. perché questa coincidenza dei confini geografici e temporali e storici metteva l'uomo europeo al centro di tutta la realtà del cosmo e della storia. Oggi noi certo vediamo i limiti di questa impostazione, quindi anche delle colonizzazioni, di tutte le guerre fatte, e le guerre di religione si inseriscono in questo processo. Oggi perché noi non abbiamo più, non è perché noi siamo diventati migliori, perché sono cambiati i parametri del nostro modo di vedere le cose. E quindi i processi culturali, gli sconvolgimenti culturali hanno un'incidenza notevole nei nostri atteggiamenti. Questo però richiede anche un complemento spirituale, cioè un processo spirituale adeguato, corrispondente. In altre parole, gli atteggiamenti che avevano nel 1400, nel 1500, oggi li giudichiamo inadeguati, imperfetti, ma quando li abbiamo noi diventano peccati gravi, diventano drammi tragici, perché nel frattempo gli orizzonti culturali sono cambiati, i parametri sono completamente diversi, e se manca l'atteggiamento spirituale e culturale corrispondente siamo fuori tempo. Cioè, non riusciamo a vivere la nostra stagione. Vedete quindi che la riflessione sulla storia di per sé non ci deve condurre a condannare le scelte che hanno fatto, solo perché sono caratterizzate da questi parametri. Dobbiamo entrare dentro e vedere le indicazioni profetiche, i limiti e tutto il resto, questo lo possiamo fare, ma non possiamo dare un giudizio globale di questo tipo solo perché noi vediamo in un'altra prospettiva che è necessario un altro atteggiamento. Oggi è necessario, capite? Perciò il giudizio, l'analisi della storia ci deve servire a capire quali errori oggi noi stiamo commettendo, perché appare molto più chiaramente il divario tra le esigenze della nostra situazione e l'atteggiamento spirituale che abbiamo. Oggi la contrapposizione tra i popoli, la non accettazione del diverso, l'incapacità di fare comunione è molto più grave di quella di altri secoli, anzi, oggi è grave. Allora per molti era una necessità, non c'era altro modo. Se noi fossimo stati quel tempo, certamente avremmo fatto le stesse scelte, se non peggiori. Ma questo ci deve servire però per individuare che cosa sta avvenendo oggi, quali novità ci sono chieste dal punto di vista spirituale e culturale. Perché i processi tecnici, perché i cambiamenti che avvengono non producono automaticamente una spiritualità nuova. La spiritualità della pace non nasce solo perché i parametri temporali e geografici sono spostati, solo perché oggi vediamo l'universo immenso e noi siamo un piccolo frammento di una polvere di una galassia in un angolo dell'universo. Certo che questo incide nel nostro modo di vedere le cose, di dare importanza ai problemi, di atteggiarci nei confronti degli altri, ma se non c'è una spiritualità corrispondente, se non c'è una cultura corrispondente, la pace non nasce solo per questo fatto. E credo che la ragione di queste riflessioni, di questi incontri, stia proprio qui, nel far maturare la consapevolezza di una nuova spiritualità. Perché il tempo stringe, perché i processi tecnici e culturali sono velocissimi, e se manca il corrispondente spirituale, noi ci troveremo a disagio a vivere la nostra stagione. un'altra piccola riflessione, poi vengo al tema più specifico, brevemente. Non possiamo però supporre che questi cambiamenti interiori spirituali in noi adulti, adesso dico per gli adulti, per i giovani il problema è diverso, ma in noi adulti questo processo, questo cambiamento possa realizzarsi in modo definitivo e stabile. Io almeno credo che per noi questo cambiamento non potrà avvenire che in modo provvisorio e da recuperarsi costantemente. Cerco di spiegare questa idea. Ci sono dei cambiamenti che si avvertono, che si realizzano anche, o delle conversioni, se volete usare un termine nostro, dei cambiamenti che sia culturali e spirituali, di cui si avverte l'esigenza e che si realizzano, ma che non diventano stabili, definitivi. Perché i modelli precedenti restano sempre sotto, perché sono quelli che hanno plasmato il nostro modo di vedere le cose e rispuntano continuamente. Per cui noi dovremmo fare un elenco delle conversioni in senso più ampio, scusate, io comincio a sudare, mi tolgo qua, delle conversioni che ci sono richieste ogni giorno, quelle cioè che abbiamo realizzate a un certo momento, ma che non sono stabili. Dovremmo fare un biglietto, no? E dire, ogni giorno al mattino devo rimettere a punto il mio spirito su questi elementi. Perché non dobbiamo dare per scontato, dico noi anziani, i vecchi, gli adulti, dobbiamo dare per scontato che quelle conversioni non saranno mai definitive. Possono segnare tutti i giorni della nostra vita, ma solo se noi li rimettiamo in ordine, se noi riprendiamo il cammino, se noi registriamo il nostro spirito su queste esigenze. Non so se è chiaro questo. Posso portare un esempio così banale, ma rendi l'idea. Alcuni di voi forse lo conoscono già perché ogni tanto lo ricordo. Io quando ero studente ventenne di filosofia, avevo un professore polacco che ti insegnava psicologia sperimentale, che conosceva moltissime lingue, come gli orientali abitualmente. E poi si è ammalato di tumore al cervello e pian piano ha perso l'uso, la conoscenza di tutte le lingue che aveva appreso. Alla fine parlava solo polacco, l'ultima fase della propria vita. Perché? Perché anche se le parlava bene le altre lingue, però erano sopraggiunte e doveva recuperarle continuamente. Se avesse smesso e questa è un'esperienza che fanno tutti gli adulti che imparano delle lingue, se avesse smesso di praticarla, avrebbe ben presto perso l'uso di quelle lingue, perché non era entrata dentro, non costituiva la sua struttura di fondo. Ecco, questo vale per tutti gli aspetti spirituali. Quindi le conversioni, certe conversioni che giungono a una certa età, sono sempre da recuperare ogni giorno. Quindi anche quelli che hanno fatto una scelta in questa direzione della pace, che avvertono quali sono i cambiamenti necessari nel dialogo con gli altri, nel rapporto, nel pluralismo, eccetera, tutte le cose che ci sarà occasione poi di esaminare man mano che andiamo avanti. Ecco, dobbiamo essere convinti di questo, che ogni giorno dobbiamo registrare il nostro spirito su questi parametri. Perché? Perché gli altri ritornano costantemente, perché i modelli iniziali sono quelli di fondo e sono quelli che poi riemergono e ispirano immediatamente scelte, decisioni, reazioni. E dobbiamo sempre allora chiederci, questa mia reazione è secondo il vecchio modello o risponde già alle forme nuove che ho introdotto? Bene, no, è chiaro, credo, no, questo discorso. Credo però molto importante, proprio come educazione spirituale, come allenamento. Per i giovani il problema è diverso, perché sono ancora sufficientemente duttili per fare delle conversioni che si realizzano adesso, verrà anche per loro il tempo di questa difficoltà, ma per fare delle conversioni che si realizzano adesso, delle conversioni definitive, cioè quelle che definiscono l'identità della persona. Bene, chiarito queste cose, velocemente, chiaro, come vedete, sarebbe stato interessante, per esempio, nel primo punto analizzare le diverse componenti della modernità che sono giunti a esaurimento, no? La scoperta del nuovo, il criterio della ragione, eccetera, ma non, certo, ci porterebbe molto lontano e occuperebbe molto spazio. Veniamo invece adesso al tema specifico, cioè le motivazioni teologiche, perché tutto quello che adesso ho detto non c'entra niente con la fede in Dio, cioè niente, non ha rapporto immediato con la fede in Dio. Dice, beh, cosa c'entra questo? Questo vale per ogni uomo, è benissimo, infatti vale per ogni uomo, ed è importante che ci siano delle ragioni della pace che valgono per ogni uomo. Anche la riflessione che adesso propongo delle motivazioni teologiche hanno un aspetto fondamentale che riguarda ogni uomo, ed è quell'aspetto della fede che riguarda la vita. Perché la fede è quell'atteggiamento che la vita sollecita per essere vissuta da tutti, cioè che la vita sollecita da tutti per essere vissuta. Cioè c'è una dimensione della fede, di abbandono fiducioso nel bene, nella verità, in coloro che ci stanno accanto, nell'amore che ci perviene. C'è un atteggiamento fondamentale di abbandono fiducioso che è necessario per tutti coloro che vogliono vivere, e che ci viene indotto da coloro che ci amano. Questo è l'aspetto di base della fede, che ogni uomo ha se vive, e che sviluppandosi giunge poi ad essere anche a un certo momento la fede in Dio. Quando giunge ad essere la fede in Dio? Quando si scopre, qui vado veloce, ma mi serve poi per la piccola conclusione che voglio trarre, quando diventa la fede in Dio, questa fede iniziale che pian piano matura, che allarga i suoi spazi, che scopre fondamenti sempre più ampi, quando diventa fede in Dio? Quando si scopre che nessuna realtà creata, questa scoperta può essere fatta in due modi diversi, poi lo accenno, ma intanto qual è la scoperta? Che nessuna realtà creata, che nessun oggetto, nessuna persona, nessuna situazione è in grado di suscitare la tensione vitale che sperimentiamo, ed è in grado di rispondere alla tensione vitale che suscita in noi. Il bambino, ecco, pensate, l'infante che vive l'atteggiamento di abbandono fiducioso nei confronti della madre e del padre, vive un atteggiamento di fede essenziale per accogliere il dono che continuamente gli offrono. Ed è tutto per lui, l'orizzonte che riempie tutta la sua esistenza, che vuol dire che i genitori sono tutto per lui, e gli adulti che stanno accanto, e così via. Poi apparirà che non sono tutto, e l'orizzonte si allarga, si amplia. La fede esige nuovi fondamenti, ci sono momenti di crisi, crollo di idoli, ma poi si ritrova un fondamento più profondo e più ampio. Quando si giunge alla scoperta di Dio? Quando si scopre che non esiste nessun fondamento creato, non esiste nessuna cosa, nessuna situazione, nessun oggetto, nessuna persona che può rispondere in modo adeguato alla tensione vitale che proviamo, che non può suscitare neppure in modo adeguato questa tensione, e quindi non può rispondere. Ma questo è ancora negativo, questo elemento, non è ancora la scoperta di Dio. La scoperta di Dio è quando si scopre che realmente è, che il bene realmente è, e perciò noi siamo chiamati ad amare, che la verità realmente è, e perciò siamo sollecitati a cercare, che la giustizia veramente è, perciò siamo chiamati a formulare progetti continui di fraternità, di condivisione e così via, che la bellezza realmente è. E perciò possiamo sempre inventare forme nuove e così via. Quando abbiamo che la vita realmente è, e perciò possiamo sempre accoglierla e diventare viventi. Quando siamo giunti a questa scoperta, e avviene attraverso esperienze, di cui adesso veramente voglio parlare, ma quando siamo giunti a questa scoperta, allora ogni esperienza vitale che compiamo cambia volto, cioè cambia segno. L'esperienza è la stessa, cioè si fanno le stesse cose, si prende le stesse decisioni, no, non cambia la vita. E molte volte invece si pensa che la scoperta di Dio sia in rapporto al cambiamento della vita morale. Io credo non è questo il dato fondamentale. Uno può avere una vita morale ineccepibile proprio perché segue è armonico con la vita. Ma giunto alla scoperta di Dio, tutto cambia segno. Perché acquista un altro significato. Ma lo stesso gesto, la stessa parola, la stessa esperienza. Certo, se ci sono dei limiti dal punto di vista morale, allora anche questi acquistano un altro valore, un altro significato, e la spinta per la conversione diventa notevole. Ma non è questo il punto specifico. Dicevo che ci sono due modalità diverse, ce ne sono varie, ma due dal punto di vista formale possono essere ricondotti a queste due modalità diverse di fare la scoperta di Dio. O per la via drammatica, se volete, della caduta degli idoli continua, per cui si giunge alla soglia della disperazione o alla soglia del suicidio o del rifiuto di vita, dite come volete voi, e allora si tenta un'altra strada, e se si incontrano testimoni si può imboccare l'altra strada, cioè della scoperta di Dio. Ma può avvenire anche in un modo diverso, cioè passando armonicamente da una fase all'altra dell'esistenza, e a un certo momento ci si ritrova, Gesù direbbe, nelle braccia del Padre. Cioè ci si ritrova in un'altra dimensione di vita. Ma non perché sia passato crisi, perché gli idoli certo che sono caduti, ma non sono caduti in modo drammatico. Cioè non hanno lasciato vuoto, hanno lasciato solo l'anelito verso un oltre, verso un altro, verso altri traguardi. Il desiderio è l'anelito profondo, per cui i passaggi sono avvenuti, perché questo avviene per ogni persona umana, ma non sono avvenuti drammaticamente, negativamente. Cioè non si è battuto la testa nel muro e ha detto devo rivolgermi altrove, qui non si passa. No, è avvenuto attraverso strade che pian piano si sono aperte, e a un certo momento ci si è trovati in una nuova stagione di vita, in un nuovo spazio dell'esistenza. Questo può avvenire e avviene frequentemente, soprattutto dove ci sono ambienti armonici, dove la vita si sviluppa con tutte le componenti essenziali dell'amore, delle offerte vitali e così via. Bene, ma adesso allora cosa c'entra questo col discorso della pace? C'entra ed ha una grande importanza, perché la realizzazione della pace, cioè di un nuovo modo, un nuovo ordine sociale, di una nuova fraternità, di un nuovo modo di atteggiarsi. Adesso non parliamo, questo lo vedremo, poi ci sarà occasione di vederlo, non parliamo semplicemente del non fare più le guerre. Questo è un dato insufficiente per fare il discorso della pace. Io tenderei anche a dire che è di principio già acquisito che oggi la guerra è insulsa, insensata e non può risolvere nessun problema dell'uomo. Credo che dal punto di vista di principio ormai è entrato nelle categorie ideali dell'umanità. Questo non vuol dire che né tutti ne sono convinti, e tantomeno vuol dire che tutti seguono questi principi, anzi forse pochissimi e forse nessuno ancora li segue. Ma importante è che l'ideale sia stato colto. Questo è un passaggio notevolissimo, perché ci sono stati altri tempi invece in cui, ecco, quando dicevo per esempio della concezione della verità posseduta di essere l'esemplare dell'umanità, la guerra diventava una componente essenziale dei processi storici, perché bisognava imporre questo modo di vivere in nome di Dio, in nome della giustizia, in nome della ragione, secondo i diversi aspetti, ma beh, era sempre una guerra sacra per l'umanità. Ora questo è caduto, definitivamente caduto. Quindi dicevo, le motivazioni di cui adesso parliamo non riguarda la mancanza della guerra, l'insensatezza della guerra per risolvere il problema umano. No, riguarda una nuova modalità di esistenza che ancora non conosciamo, di cui ancora non abbiamo i contenuti, i parametri fondamentali, ma che sappiamo essere la sfida del nostro tempo, sappiamo essere il compito della nostra generazione. Questo lo avvertiamo, della nostra generazione, voglio dire della generazione giovane. Noi non possiamo far altro che indicare una strada, come la terra promessa a Mosè, che la indicò a quelli che dovevano entrarci. Ma lui non c'entrò. Noi anziani, noi vecchi, non entreremo nella terra promessa. Ma è importante però individuare che davanti a noi c'è questo traguardo. Questa nuova forma nuova di umanità, questa possibilità nuova che oggi diventa necessaria, urgente. Allora la fede in Dio cosa serve a questo? Serve ad avere il fondamento della speranza, cioè ad essere certi che questa possibilità è reale, non è proiettiva del nostro desiderio, ma è suscitata in noi da un presente. Questo è il cambiamento profondo che avviene quando si vive questo processo nella prospettiva della fede in Dio. Cioè, questo desiderio che noi sentiamo, questo ideale che avvertiamo, non è, per chi ha scoperto Dio, non è la proiezione del nostro bisogno, non è la volontà di un progetto che abbiamo intravisto, ma è l'espressione di un'azione che ci perviene, di uno stimolo che finalmente è diventato attuabile in noi. Cioè, una verità che esiste già, una forza d'amore che ci avvolge, che finalmente ha potuto esprimersi in noi, prima non poteva, perché noi non eravamo in grado di accogliere questa azione, che finalmente ha potuto esprimersi in noi suscitando desideri nuovi, speranze inedite, immaginazioni o fantasie prima impossibili. Quindi il fondamento non è semplicemente il fondamento della realizzazione. Per chi crede in Dio, l'amore creatore, la forza creatrice che ci alimenta, è la ragione stessa del nostro desiderio, è la ragione stessa della nostra speranza. Per cui già questo anelito che avvertiamo, da questa idea, già questo ideale che intravediamo, lo cogliamo come dono, come terra che ci è consegnata, come uno spazio nuovo che ci è reso possibile da un amore creatore che fino ad ora non aveva ancora potuto esprimere questo contenuto che da sempre offriva, ma che non poteva essere accolto. Quindi è il fondamento già del nostro desiderio, della nostra speranza, ma poi è il fondamento della sua realizzazione. Perché è possibile? Perché di fronte a tutte le sconfitte, di fronte a tutti i rifiuti, è ancora possibile dire la pace può venire? Perché abbiamo scoperto la forza creatrice che può realizzare forme nuove di umanità in noi, desideri nuovi di fraternità, di accoglienza, forme nuove di condivisione. Tutto questo perché è già il bene che lo rende possibile. È già la forza della giustizia che lo potrà attuare. Allora capite che scoprire Dio diventa la ragione per cui nessun impedimento ormai può ostacolare il nostro cammino della pace. Ma poi c'è un altro aspetto, ed è l'ultimo, e così finisco, il tempo passa veloce, ma l'ultima cosa lo posso dire. C'è un altro aspetto fondamentale, che per chi ha scoperto Dio attraverso Gesù, ha conosciuto, ha appreso una legge fondamentale della storia salvifica, che poi è una regola di tutto il nostro cammino storico, che possiamo chiamare la legge dell'incarnazione, cioè che questa azione creatrice non può diffondersi nella storia, non può esprimersi nella storia, se non quando diventa gesto umano, se non quando diventa progetto umano, se non quando si formula in parole umane, perché è allora che diventa umano. Prima resta solo possibilità divina, offerta divina, ma non diventa progetto umano, non diventa storia. Storia si fa solo quando qualcuno, accogliendola, entrando in sintonia, entrando in armonia, riesce a compiere un gesto, a tradurre una parola, a esprimere un progetto di fraternità e di giustizia. Allora l'azione creatrice si espande, irrompe e crea spazi nuovi e crea forme nuove di umanità. Questa è la legge dell'incarnazione, che è molto rigorosa nella storia salvifica, e d'altra parte dipende dalla nostra condizione di creatura. Quindi nessuna parola divina può diventare efficace nella storia umana finché non diventa parola di uomini. Quindi nessun progetto di giustizia divina può essere efficace nella storia finché non si formula in precari, provvisori progetti di uomini. Nessun amore divino può far crescere figli di uomini se non diventa amore di uomo e di donna, se non diventa amore di fratelli, di amici. Allora suscita forme nuove di vita. Ecco, se siamo convinti della legge dell'incarnazione e scoprendo Dio in Gesù, attraverso l'esperienza di Gesù, questo appare immediato, se siamo convinti di questo, allora comprendiamo che non è più sufficiente pensare progetti di pace e riconoscere come doni la stessa possibilità della speranza della pace come dono di Dio. Non è più sufficiente riconoscere in Dio il fondamento della sua realizzazione, no, c'è un'altra cosa in più che si aggiunge, ed è l'urgenza di formulare progetti nuovi, di convogliare molte persone, di intrecciare rapporti tra gruppi, perché si creano questi spazi in cui l'azione creatrice possa irrompere in forme nuove di umanità, di giustizia, di fraternità. Allora diventa un'urgenza, non possiamo più attendere. Il tempo passa, le cose avverranno, perché in Dio già tutto è contenuto. Non è sufficiente. Può passare il tempo e non accadere nulla se non ci sono gli spazi in cui l'azione creatrice possa irrompere e diventare progetto e diventare dono per tutti. Capite allora l'importanza anche di queste riflessioni, l'importanza di suscitare consapevolezza, ma soprattutto di suscitare processi di giustizia e di fraternità nel mondo, perché quello che è stato avvertito da lontano possa un giorno essere attuato, perché le profezie non restino gride lanciate nel vuoto, ma diventino un giorno realtà.
Bene, grazie.
Tre quarti d'ora c'è stato.
Sì, ma benissimo, hai fatto solo mezz'ora, anzi.
Ah, come sono le 6:15?
Perché abbiamo iniziato le 6:15.
Ah, va bene. Va bene, allora c'è lo spazio.
Comunque,
30
c'hai...
Sì, sì, sì. No, no, ma però ho detto tutto quello che dovevo dire, visto? È stato veloce. No, perché lui ha... l'ha detto in un modo, come dire, però c'era qualche cos'altro che non hai detto, sì. Invece no. L'ho detto veloce, ma l'ho detto. Va bene. Adesso sta a te. Io ormai ho finito di sudare, cioè... adesso sta tutto niente, casomai. Allora, di, Antonio.
Io non è che voglia interpretare Carlo, che non ha bisogno di interpretazioni, è stato abbastanza eloquente, non solo con le parole, ma eloquente anche lì, che sta sudando.
Sì, come... vabbè. Ma qualche contestazione la devi fare, hai scritto un foglio intero.
No,
qua.
No, vedo, se sono robe tue, non preoccuparti.
Allora.
Ma, copio. Volevo solamente puntualizzare alcune cose. Prima di tutto... una cosa che sta ancora prima di quello che diceva Paolo, Carlo, cioè e sta forse nell'intenzione di Paolo e degli amici del CIPAX. Questo volantino che voi avete avuto, questo programma, Corso di Teologia della Pace, è un tentativo di interpellare la teologia sulle sfide dell'uomo contemporaneo. E poi questa sera questo primo momento, motivazioni teologiche dell'impegno per la pace. E ancora prima di ascoltare Carlo, ma me l'ha un po' confermato, cioè io mi domandavo che cosa poteva significare, cioè questo tentativo di interpellare la teologia sulle sfide di queste donne, di questi uomini contemporanei. Ecco, penso prima di tutto che queste... più che motivazioni teologiche, cioè più che tentativo di interpellare la teologia, noi dovremmo interpellare l'umanità, perché oggi credo che la grande sfida, stando anche a quello che diceva Carlo in questa lettura veloce a livello storico, la grande sfida è la storia, e io lo interpreto proprio oggi come un grido della storia. Che sta emergendo, per cui non è tanto la teologia che domanda, ma è domandare alla storia quale teologia, cioè che cosa sta dicendo di questo mistero che poi prende la pace e la giustizia. E quindi queste sono le motivazioni teologiche, cioè andarle a cercare queste motivazioni teologiche all'interno della storia. E qui a me si prospetta una cosa che mi sembra, cioè da tempo ci penso, mi sembra molto forte, almeno per entrare in questa tematica. Cioè oggi mi sembrava anche di capire, anche se ripeto non lo voglio interpretare, ma mi sembrava di capire, ci sono come tre seti, e mi spiego, cioè c'è la sete di Dio, c'è la sete di questa umanità affamata e assetata di cose, cioè di cibo, d'acqua, di casa, di terra. E tenete presente che quando una persona affamata di queste cose riceve il cibo, la casa, la terra, è già il segno per questa persona che il regno è possibile, perché si concretizza qualcosa, perché sapete, noi ne parliamo a livello astratto, ma pensate, cioè una persona che ricerca dimora, che ricerca terra, o che è stata sbattuta fuori dalla sua terra, che ricerca cibo, cioè che cosa vuol dire? Allora c'è questa sete, però noi sappiamo che questa sete, cioè di queste persone che nella storia gridano queste grandi ricerche, che sono grandi, ma sono anche quotidiane, cioè incarnate profondamente, si scontra anche con un'altra realtà, che è questa realtà che sembrerebbe apparentemente, forse quella a cui anche noi apparteniamo, questa realtà che sembra non avere poi tanta sete. In realtà allora io mi domando sempre come noi oggi qui, anche in questa storia qui nostra, qui a Roma, qui in questo contesto così particolare, come noi possiamo entrare in questa sete? Perché a mio avviso qui si rischia, Carlo parlava, cioè se non si rinnova anche a livello spirituale questa nostra personalità, si rischia qualcosa. qui si rischia di non entrare in questa grande sete di Dio, in questa sua passione. Allora come? E secondo me qui c'è questa possibilità molto bella che la stessa Sacra Scrittura ci offre. Ci sono anche degli altri tipi di assetati e di affamati, che sono quelli cui parlano le beatitudini, gli affamati di giustizia e di pace. Ecco, io credo che in questa sfida cosiddetta, che io più che sfida chiamerei proprio in questo grido, cioè in questa vita di uomini e donne nostri contemporanei, e speriamo anche i nostri coetanei, cioè non solo come persone che vivono il nostro stesso tempo, ma che vivono anche la nostra stessa intensità, cioè abbiamo una similitudine più forte, non stiamo solamente condividendo un tempo, ma condividiamo qualcosa di più, cioè questi spazi nuovi. Allora, ecco, c'è questa sete che secondo me è molto molto importante e che noi dovremmo recuperare. Io un corso di questo tipo, cioè degli incontri di questo genere, lo vedo proprio come il recupero di questa sete. Carlo diceva far maturare la consapevolezza di una nuova spiritualità. E si potrebbe dire, penso, far maturare la consapevolezza di questa sete, che come veniva dicendo Carlo verso la fine, è l'unica grande sete di Dio. Allora, ecco, mi sembra che ci sia in questo senso un altro aspetto che mi sembrava appunto di cogliere anche adesso. Lui parlava, Carlo parlava di questa scoperta di Dio che può essere drammatica o può essere più lineare, però la cosa che mi sembra fondamentale è, cioè, arrivare lì, cioè tutti arrivano lì, e probabilmente, cioè, la pace a questo punto sembra essere l'unico nome di Dio. Cioè, io credo che potremmo dire, noi qui stiamo cercando come si chiama Lui e come si chiama l'umanità, che oltretutto la Sacra Scrittura dice, ad esempio quando parla della sposa del Cantico, dice che si chiamerà pacificata, tsunammita, no? Cioè, si chiamerà in questo modo, avranno lo stesso nome, così come si chiamerà Gerusalemme, cioè la città della pace, così come si chiamerà il suo re, cioè l'istituzione, il re della pace, Salomone. E questo non è solamente un gioco di parole, ma è l'unica passione che sembra sostenere questa realtà. E coloro che tornano, cioè Carlo diceva, cioè coloro che piano piano attraverso la quotidianità arrivano, si risvegliano nelle braccia del Padre, potremmo dire, cioè si risvegliano in questo seno di Dio e in questo seno di Abramo, come dice Luca nel suo Vangelo. Cioè si risvegliano in un seno, cioè dove c'è una vitalità. Io credo che oggi tutti noi siamo alla ricerca di risvegliarci in un luogo dove c'è vitalità, dove si possa ancora vivere. Gli affamati e gli assetati di cibo, d'acqua, di terra, che quindi diventa automaticamente aver cibo, aver fame di cibo, diventa automaticamente aver fame di giustizia e di pace. E gli affamati non di cibo, ma coloro che se lo tolgono questo cibo per condividere, che automaticamente quindi anch'essi diventano affamati, assetati di giustizia e di pace, che incontrano questa grande sete di Dio, cioè si risvegliano lì, nell'unica grande passione. E questo, vedete, a me sembrava molto bello. Solo dei suoi figli pacificatori, che per noi credenti, tutti per Benino, sarebbe anche la cosa così normale. Ma dei pacificatori lui fa i suoi figli, cioè in questa incarnazione di cui parlava Carlo, che mi sembra molto molto importante, cioè lui dal basso fa i suoi figli, non li fa dall'alto con la bacchetta magica, ma li fa dal basso, cioè nelle viscere, nelle sue viscere, che sono appunto questa umanità che patisce. Allora ecco, a me sembra importante incontrarci, e adesso poi parlate anche voi, cioè rivisitare proprio la storia, non tanto rivisitare la teologia, perché io non credo più personalmente, almeno, che si debba fare una teologia sulla pace. Cioè, che cosa dice la teologia della pace? Ne ha detto tante, che anche, è anche riuscita a giustificare la guerra, per cui è bene che non ne dica più. Ma c'è un'altra cosa che mi sembra importante, proprio rivisitare questa storia dove lui fa i suoi figli, perché sembra quasi che per il credente non ci sia altra via se non, cioè, questa via di Dio, che è restare lì e farsi insieme a questi costruttori della pace.
Grazie.
Adesso tocca a voi.
Si apre il tempo degli interventi, delle domande.
Dunque, Carlo, tu hai detto a un certo punto che quando in qualche modo Dio entra nella vita di una persona, allora questo desiderio di assoluto, di bene, di verità, non è solamente un'esigenza personale, psicologica direi, no? Ma è qualcosa di più. Non si realizza semplicemente con la concretizzazione di un programma personale costruito da me, individuo. Ma diventa un qualcosa, diciamo, che ha delle risonanze più universali, che mi viene dall'esterno, quasi. Mentre alla fine, tu dici, però, un attimo, c'è bisogno anche di, in qualche modo, una azione, un intervento individuale, personale. Bisogna darsi da fare. Non è che questo bene, questa verità, questa pace si realizza da solo. No? A me sembra, cioè, sembra che sono due cose abbastanza contrapposte, insomma, no?
Vabbè.
Tu come concili questa contrapposizione? Da una parte, in qualche modo, lasciare che questa esigenza venga dall'esterno, e nello stesso tempo fare qualcosa, no?
Benissimo, molto bene, che bello. Raccogliamo qualche altra domanda,
certo,
perché questa richiede una lezione di un'oretta, quindi no, è splendido, questo qui è un punto centrale, mi è fatto bene a coglierlo, bene. Una lezione, adesso l'ho esagerato, dire così, ma insomma. Allora,
quadro.
Il problema è che dopo, quando si scatenano, non finiscono più.
È lì il punto. Allora...
comincio a rispondere a questa? Visto, permettete? Questo è molto importante quello che adesso ha detto Paolo, perché c'è sotto, andiamo un po', se volete, in questioni un po' più tecniche, ma credo che sarà sufficientemente chiaro, poi c'è Antonietta che riesce a interpretare sempre in modo straordinario. C'è sotto il concetto dell'azione creatrice, perché è tutto lì, cioè noi spesso pensiamo all'azione della vita in noi, del bene, all'azione creatrice di Dio, come a una concorrente alla nostra, come una concorrente alla nostra azione, come qualcosa che si aggiunge, che fa qualcosa accanto a noi. Questo è un modo inadeguato di pensare all'azione creatrice di Dio. Perché l'azione del bene, del vero in noi, ditelo come volete, ma noi come creature, dobbiamo sempre ricordare questo punto, noi come creature, noi siamo un vuoto che riceve, noi siamo il nulla da cui veniamo, noi non cambiamo la nostra struttura di fondo, come creature restiamo quello, capacità di accoglienza, ma quello che accogliamo non diventa mai definitivamente nostro, è sempre solo offerto, a volte in modo transitorio, precario. Questo è molto importante per imparare a vivere, perché quante cose la vita ci consegna per un po' di tempo e poi ci sottrae. E noi crediamo di perdere la nostra identità perché perdiamo quello che... No, era un dono provvisorio, era un dono transitorio. Tutto quello che è in noi è transitorio. Allora, se ci mettiamo in questa prospettiva, il fatto di scoprire qualcosa in noi, un desiderio, una speranza, un ideale che matura, è la scoperta di un dono. Di un qualcosa che ci è offerto, che può esserci anche sottratto a un certo momento, perché non sta a noi imporre alla vita i suoi doni e i suoi tempi. Quindi questa è l'esperienza del dono che scopriamo in noi, ma e qui è il punto però, il dono non può entrare se non c'è l'accoglienza. Allora, a livello storico, cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'ideale della pace, per restare al nostro tema, l'ideale della pace deve essere scoperto come dono, perché il fatto che maturi, che si diffonda, vuol dire che la vita ha trovato degli spazi per espandersi, per tradursi. La vita la conteneva già da sempre, ma non era finora riuscita a esprimersi in questo modo. Ora ci sono le condizioni perché entri, ma non è sufficiente questo perché si sviluppi, perché si attui, perché si realizzi. È necessario che ci siano delle accoglienze nuove, dei cambiamenti negli uomini, così che siano possibili nuove illusioni. Allora, non devi pensare a un'azione di Dio, come spesso invece succede, quando preghiamo molte volte, pensiamo così a Dio, come a qualcuno che possa fare qualcosa accanto a noi quando noi non possiamo farlo. Questo è infantile, e non adeguato. La creazione non è una forza che inizia un processo. La forza creatrice alimenta costantemente tutta la realtà, la rende possibile, ma non si sostituisce mai alla realtà, la costituisce. Questa è una formula che Rahner utilizza e che rende molto bene questa idea. Cioè, Dio non si sostituisce mai alla creatura, perché la costituisce. E questa è la natura della forza creatrice. Costituisce la realtà, non si sostituisce alle cose. I genitori, non so, la mamma vede che il figlio non riesce a fare il compito, lo fa lei, oppure gli dà le idee perché lo possa fare, ma aggiunge qualcosa. Dio non aggiunge mai nulla alla creatura, perché la costituisce. Le offre tanto, tanto, che può diventare tutto. Allora, se... ecco, forse qui ci sta bene anche quella frase di Théard de Chardin che io ripeto sempre: Dio non fa le cose, ma fa che le cose si facciano. Noi facciamo le cose, ma Dio non le fa. Dio ha tale potere da far sì che si facciano. Allora, in questa luce non c'è una contraddizione o una contrapposizione tra questi due momenti. È dono e coinvolge l'azione, ed esige l'azione, proprio perché è dono coinvolge l'azione. Per cui se noi a un certo momento cogliamo nel desiderio la forza che ci è offerta e ci fermiamo lì e non giungiamo a decisioni, noi rendiamo inefficace la forza creatrice di Dio. Noi rendiamo inutile il suo amore nella storia. Non ci sono, quindi, non c'è contrapposizione tra questi due momenti. Sono proprio i due versanti di uno stesso processo, ma sono intimamente connessi, non c'è l'uno senza l'altro. Non so se è sufficientemente chiaro questo, no? Precisa meglio se non è chiaro. Io credo, Antonietta vuole precisare, no? Mi sembra di vederlo bene, però... Ecco, esatto. Di tu.
No.
Non ti sembra chiaro? Mettiti nella prospettiva dell'azione creatrice. Non pensare a Dio che fa qualcosa. No, molte volte, ecco, porto un esempio concreto. Molte volte quando noi preghiamo, non so, preghiamo per... siamo ammalati, ecco, preghiamo Dio. Molte volte preghiamo Dio con questo atteggiamento, come per dire a Dio che faccia qualcosa che non sta facendo per noi, e dice: ecco, voglio guarire, e allora fa qualcosa che non stai facendo. Niente, la preghiera ha tutto un altro significato. La preghiera vuol dire: mi metto così di fronte all'azione creatrice, di fronte al bene che mi investe, così da saperlo accogliere in modo tale da guarire. Io guarisco, non mi guarisce Dio, io guarisco, perché mi apro così alla sua azione da diventare vivo, perché già contiene tutta l'azione creatrice di Dio. Per questo Gesù diceva la tua fede ti ha salvato, non diceva l'azione del Padre, l'azione ti conteneva già tutto prima. Siamo noi che non l'abbiamo accolto, che lasciamo passare inutilmente. Vedi questa prospettiva? Ecco, allora in questo senso i due momenti sono lo stesso processo, visto da una parte o visto dall'altra, visto dalla parte, diciamo così, di Dio, diciamo è dono, visto dalla nostra parte è impegno, ma è lo stesso processo. Per questo, vedi, tutto il problema fede e opere è saltato, così come era stato impostato nel periodo della controversia, grazia, natura, è saltato, perché il recupero di questo, della nozione di azione creatrice, che già nel Medioevo era stato messo a punto, San Tommaso ci aveva lavorato molto, Sertians, un domenicano, aveva dedicato tutta la vita a precisarlo continuamente. Bene, il recupero di questo concetto ha sconvolto tutte quelle categorie di contrapposizione: natura, grazia, fede, opere, no? Non so se è chiaro il discorso, però è molto importante questo punto qui, perché noi facilmente viviamo anche l'esperienza religiosa con quei modelli arcaici, infantili, no? Ah, vabbè. Non è molto chiaro, o sì? Beh, per alcuni sì, per altri no, va bene, va bene. Però questo tornerà ancora perché è la ragione dell'impegno storico questo poi. Perché dice, scusate, se Dio costruisse la pace, ma perché impegnarci noi? Altrimenti, perché? E qui è il punto. Perché la teologia della pace è questo. Se Dio fa la pace, ma allora noi perché lo facciamo? Serve niente, lasciamo che la faccia. E che la sua azione non è nulla nella storia, se non diventa gesto umano. Perché vuol dire che non è stata accolta. No? È chiaro il discorso? Benissimo. Oh, bene. Però questo sarà il filo conduttore un po' di tutto il discorso, perché è questo il mondo. Hai fatto bene a precisarlo. Allora, di.
Volevo dire per un istante che ti...
Momento, che devi registrare la tua voce, se no... Il tuo nome qual è?
Non importa.
No, come non importa? Il nome.
Hai nome sì, no, la registrazione non importa.
No, perché tutto deve essere segnato nel libro della vita. Senti, il tuo nome qual è?
Dario Viviano. No, volevo dire che in questa prospettiva c'è un ulteriore elemento di complicazione che poi secondo me ha delle incidenze sul tema della pace. E questo vuoto che noi siamo, che no, dovrebbe accogliere l'azione creatrice, in realtà nella teologia cattolica è sempre stato letto non solo come un vuoto, ma anche un vuoto incrinato, cioè il discorso del peccato. Perché poi questa teologia che interroga la storia, se la interroga, la interroga anche dicendo ma tutto sommato noi abbiamo una concezione dell'uomo dove è presente il tema del peccato e quindi questo giustificherebbe poi di fatto che non viviamo in un mondo ideale che quindi, e poi le concretizzazioni vanno dai discorsi di Biffi ad altre cose, insomma.
Il peccato parla bene Antonietta, per cui io non dico niente.
Tra le donne, il peccato.
No, non è perché sei donna. No. Non è perché sei donna. È perché...
Antonietta, ma tu ti trovi sempre in visione delle donne.
Vabbè. Ma per questo è un punto importante.
Vai, Carlo, se vuoi. Sì, poi sì. Dico anche voi.
Ah, oh, dopo lo dice che lei, ma lo dicevo io che tu dovevi dire qualcosa. No, io voglio solo precisare questo punto. Che non bisogna ricondurre questa esigenza dei processi storici all'esistenza del peccato. Cioè, la necessità di questo sviluppo e dell'accoglienza progressiva deriva dal fatto che noi siamo creature. Questo è il dato di fondo. Poi il peccato mette ostacoli, mette impedimento, ma la ragione di fondo per cui c'è un processo, per cui l'ideale non può essere subito attuato, per cui l'offerta di vita non può essere accolta, la ragione di fondo è che siamo creature. Per cui non possiamo accogliere il dono di Dio che a frammenti, in modo precario, successivamente, cioè in una storia. Il fatto della storia della salvezza non poggia sull'esistenza del peccato, ma poggia sulla ricchezza del dono e la povertà dell'accogliente, perché siamo creature. Il peccato complica le cose. Ecco, e di queste complicazioni adesso ci parla Antonio.
Invece no, delusione, perché non parlerò delle complicazioni. Ah, no, a me sembrava di capire anche in questa... rifacendomi alla domanda che faceva Paolo prima, che forse non c'è solamente una lettura molto parziale del rapporto morale, diciamo, no? Noi, Dio, quindi tutta questa problematica anche del peccato. Io credo proprio anche una lettura escatologica che manca in noi, nella storia. Cioè, per noi l'escatologia, ok, sono gli ultimi tempi, ma veramente ultimi. E per noi Dio sta là, sta solo negli ultimi tempi, per cui il peccato assume anche una drammaticità molto molto forte, cioè non assume la drammaticità che c'ha ma nell'incarnazione, che è un'altra cosa, che secondo me, cioè, perché nell'incarnazione, cioè di questo Cristo simile in tutto, fuorché nel peccato, ma simile in tutto, cioè il peccato non è solamente questa, non so, questa grande rottura, è anche ad esempio la nostra debolezza, è anche morire, è anche ammalarsi, è anche patire il freddo e la fame, cioè questa finitudine della creatura umana, cioè quello che lui ha assunto è anche questo. Però ecco, secondo me noi probabilmente dobbiamo purificare anche questa nostra mentalità che abbiamo e nei confronti del mistero dell'incarnazione, che forse a noi sembra come un mistero che si aggiunge ad esempio a quello creativo, e anche del mistero, cioè della parusia, cioè degli ultimi tempi. Forse la domanda che noi potremmo porci è, a partire appunto anche da questo nostro ripensare alla pace, cioè come restare perennemente in compagnia di Dio in questa storia? Non solamente come restarci negli ultimi tempi, per cui tutti questi moralismi tremendi, cioè no, ma guarda che se tu fai così tu non ti salvi, eccetera, eccetera, ma no, non ti salvi, ma no, non ti salvi tu, se tu fai così, cioè se tu fai la guerra, se tu sei violento, tu non salvi niente, cioè tu stai distruggendo tutto. E secondo me, ecco, questo comporta anche un modo, che forse avremo modo, non so, di pensarci anche in seguito, un modo di rapportarci al futuro in modo nuovo, cioè perché il futuro è veramente nelle nostre mani, così come è, perché noi siamo in queste mani di Dio, ma non perché lui ci usa, come diceva Carlo, ma perché noi stiamo facendo delle cose insieme. Cioè, credo che forse potremmo ripensare a questa compagnia di Dio all'interno della storia, cioè che è più poi di una compagnia di Dio, cioè lì sarebbero tante cose.
Gli ultimi tempi, anche la sera di ogni nostro giorno.
Certo.
Sì. Chi parla? Beatrice.
Bene. Si dice.
Carlo parlava di varie volte di consapevolezza. Hai parlato anche che noi siamo come un buco, come dei vuoti, e che tutto ci può essere dato e anche sottratto. Hai anche detto il dono, evidentemente il dono con la D maiuscola, può entrare solo se c'è l'accoglienza. Allora la mia domanda è questa: per creare questo posto vuoto, è vero che tutto ciò che ci è sottratto spesso ci crea dolore, sofferenza e anche una consapevolezza. Non è altrettanto vero però che ci sia una consapevolezza e una consapevolezza dell'accoglienza, cioè non tutti sono così ricchi da capire che ci può essere ancora dello spazio, cioè la situazione del povero mi pare sia quella di chi non ha nessuna consapevolezza e non la vuole avere o non la sa avere. Allora, qual è il cammino di questa... Non so, sono stata confusa, non so se...
Io mi vorrei collegare, se possibile,
il nome.
Isabella.
Isabella.
Ciao.
Oh, scusa, non ti avevo visto.
Mi vorrei collegare a questa osservazione di Beatrice, che la stavo, secondo me, un pochino formulando anch'io. E il discorso dell'accoglienza è un vecchio discorso, cioè dello svuotamento, della kenosis. Però è anche un discorso estremamente difficile. Perché svuotarsi Ha un significato, è un discorso di consapevolezza, come ha detto lei, ma che cosa significa poi in pratica? Perché com'è che si riesce veramente a realizzare questo svuotamento? Perché siamo proprio, tra l'altro, in un'assenza di valori, in una situazione contingente proprio in cui proprio non ci sono valori. E quindi come diventare in questo senso accoglienti? E volevo dire questo, cioè ho letto, mi dispiace citarti, ma ho letto su abbastanza recentemente, su Ore 11, quel tuo articolo sulla gioia, che l'hai fatto, non so, che non mi ricordo dove. Mi è sembrato molto importante quello che dici del creare delle strutture di accoglienza, e cioè allenarsi all'accoglienza, e la preghiera come esercizio di accoglienza. Ecco, questo mi sembra qualcosa di fondamentale, perché sennò io temo che il discorso dello svuotamento diventa un discorso molto, diciamo, teorico, ma uso una parola che non è appropriata, ma un discorso appunto un po' astratto. Se è vero che il discorso della pace è veramente un nuovo stile di vita, allora forse bisogna fare un passo più in là.
Bene, bene Beatrice, Isabella. Io vorrei aggiungere una cosetta, poi Antonietta deve dire una cosa importante a questo proposito.
È inutile che le suggerisci
o no, no, ma lei dire. No, lo sa. È terribile.
Lei può parlare da sola,
è vero.
Sei malmente.
Va bene, va bene. Allora, no, prima allora una cosa sola. Lo svuotamento non richiede, adesso io dico una cosa che può essere discussa e forse non è esatta, però ne sono convinto, adesso la dico. Lo svuotamento non richiede un processo attivo da parte nostra, perché noi vuoti lo siamo di natura, proprio come una lampadina è buia di per sé, diventa luminosa solo quando è attraversata dalla corrente. Noi vuoti lo siamo di natura. Allora perché abbiamo l'impressione di essere pieni e ci richiede lo svuotamento? È solo perché noi ci identifichiamo con i contenuti transitori e passeggeri della vita che si offre. E ci identifichiamo con quello, con i pensieri che abbiamo, con gli stati d'animo che ci passano, ci attraversano, con le decisioni che pigliamo, col lavoro che facciamo. E identificandoci con quello crediamo di essere pieni. In realtà noi non siamo quello. E allora questa consapevolezza del vuoto è la consapevolezza che noi non siamo il dono che ci viene fatto, che è transitorio, che è precario, che passa attraverso noi, che si esprime in noi, ma non siamo noi. Questo è un dato essenziale. Invece quel processo per cui noi ci identifichiamo con tutte le realtà che ci attraversano e le cose che facciamo, è continuo, è un'illusione continua nella nostra vita. È come se la lampadina pensasse di essere la corrente elettrica che la attraversa. E dicesse adesso me la tengo perché sono io. In quel momento si spegnerebbe, perché la corrente non passerebbe oltre. Così noi, il processo di svuotamento è solo la presa di coscienza che noi siamo vuoti. Ci attraversa qualcosa e attraversandoci ci riempie, e quindi ci rende luminosi, ci rende viventi, ci rende intelligenti, ci rende capaci di parlare, ma è sempre offerta, è sempre, non siamo mai noi. Quando giungiamo a questa consapevolezza, non c'è più bisogno di svuotarci di niente. È già avvenuto il processo, o no? Non siete convinti di questo?
Senti,
cosa
volevo,
dicete?
Volevo
Ornella.
Questo benedetto nome che poi alla fine ci sarà dato. Se siamo vuoto, e appunto strutturalmente eccetera, in che cosa poi tutti questi vuoti si differenzieranno l'uno dall'altro? Succederà, non deve succedere, cioè il nome di ciascuno,
sì.
Su che si aggancia?
Bene. Ecco, avete capito la difficoltà, no? Dice lei. Ha completato un po' il discorso, è ripreso tutto. Il nome che ci è dato, che ci sarà dato alla fine, il nome scritto nei cieli, diceva Gesù, ecco, questo nome che ci è riservato, che è il nome di figli, identifica una modalità particolare del dono. Perché? Perché il dono, entrando in noi, si qualifica. È come le luci sono diverse, ogni lampada ha una sua luce diversa, la corrente è sempre quella. Il dono che ci attraversa, pian piano in noi si qualifica, acquista una sua modalità in base alle esperienze, in base agli incontri, in base a tutte le modalità del dono stesso, quindi non siamo ancora noi a dare quella qualifica. La nostra identità, anche quella ci è offerta. Non c'è nulla da parte nostra che sia così nostro se non l'accoglienza. Ma tutto il resto è sempre offerta. Però questo non vuol dire l'offerta è uguale per tutti e assume tutta la stessa fisionomia. No, anzi, è di una varietà estrema. È per questo che sono importanti le singole persone, perché l'azione creatrice è così ricca che non esaurisce mai la sua possibilità di esprimersi. È così ricca l'azione creatrice, il vero che è Dio è così ricco, che ha bisogno di tutte le menti per poter esprimere un'idea. E ogni mente nuova è una forma nuova di verità che si esprime. Quindi il nome che ci sarà riservato sarà la modalità che ha acquistato in noi il dono che ci è stato fatto. La vita che continuamente resta come dono, anche nella forma definitiva, perché noi resteremo sempre creature. Ma saremo creature avvolti da un amore così stabile, cioè accoglienti un amore in modo così stabile, noi accoglienti l'amore in modo così stabile, da far sì che la vita resti per sempre, ma sempre come dono.
Devo aggiungere una
cosa. Sì, chiaro, Antonio, è chiaro.
Cioè, a me sembra anche che noi facciamo questi tipi di, cioè abbiamo questi tipi di paure o ci vengono queste obiezioni, cioè come spogliarci, come fare il vuoto, eccetera, eccetera. Anche perché, cioè, io cambierei un po' la logica, cioè non lo penserei tanto lo svuotamento in termini di mortificazione quanto in termini di intensità. Cioè essere presenti in quel momento lì, e probabilmente, cioè è vero quello che diceva, noi siamo vuoti, non è che noi, è che noi probabilmente crediamo di essere dei, quindi, ma se noi avessimo, cioè, veramente la consapevolezza di essere creature, non c'è bisogno di nessuno svuotamento, c'è solo bisogno, credo, e oggi più che mai, appunto, anche in questa storia che sembra renderti dei super uomini o super donne, ma ecco, c'è solo bisogno, secondo me, di questo essere presenti, cioè dell'intensità del momento, e non tanto, perché qui c'è tutto dietro, secondo me, il vecchio discorso della purificazione. La purificazione non è come noi pensiamo, c'è un perdere dei pezzi, ma un recuperare tutto, ecco, e non perdere niente. E qui noi, cioè io credo che questo Dio, quando ci invita alla pace, è perché non vuol farci perdere niente, non perché, cioè tenete presente che qui stiamo saltando dalla morale alla spiritualità, mortificazione, ma perché è così? Perché noi abbiamo frantumato tutta la teologia, incasellato in diversi livelli, e oltretutto guardate che l'idea di mortificazione ci ha influenzato nell'idea di Dio, nell'idea dell'umanità, nell'idea della creazione, e ci ha portato veramente anche a questi rapporti schizofrenici che ci abbiamo all'interno della storia, tra di noi, che noi stessi come singole persone viviamo. Per cui svuotamento non è da pensare in termini della perdita di qualcosa, ma è di questo risveglio, cioè dove poi altri possono abitare. Oltretutto, a livello concreto, io credo che lo svuotamento avviene alle persone che sono presenti nella storia, cioè che si accorgono che hanno delle presenze intorno, che hanno dei volti, cioè è come se entra qualcuno qui e noi non facciamo posto. Per far posto noi ci dobbiamo restringere, cioè dobbiamo fare un vuoto. Ma il vuoto, nella logica di Dio, secondo me è sempre un'abitazione di qualcuno in più. Cioè è quel bellissimo discorso di quelle due donne, Ruth e Noemi, che dice il libro, vanno, si incamminano fino a Betlemme, cioè fino a questa casa del pane. Lì mangeranno insieme, cioè è lì probabilmente che poi c'è il nome nuovo, chi è Ruth e chi è Noemi. L'importante, cioè, è che queste due donne adesso mangiano insieme, cioè fanno questo popolo. E secondo me, cioè, a livello concreto, nella nostra storia è proprio questo, cioè questo far posto, questo passare per la porta stretta, non perché è stretta e quindi noi siamo troppo grassi, ma perché siamo in tanti a passarci e non ci passo più da solo in questa economia di Dio.
Avevo detto io che c'aveva una cosa importante da dirci. Lei è Isabella, mi dice.
Posso dire una cosa?
Chiaro che lo puoi chiedere.
Una risposta, me la richiedo. Ma perché la pace in terra?
Rossella per la registrazione. Vado. 1, 2, 3, prova. Allora, perché la pace in terra, cioè quanto anzi è importante la pace in terra per la pace in cielo a questo punto, no? Perché se uno parte e parla di teologia, escatologia, comunque di fede, allora parla di Dio e parla del non so che cosa, perché non lo so neanch'io. Perché è essenziale che ci sia la pace qui? Se già c'è la pace.
E la risposta che ti sei data?
Che dico, che ne so, perché è importante. Cioè, la risposta, sono molto confusa. Sono molto confusa. La risposta è che se c'è bisogno della pace qui, c'è bisogno perché non c'è neanche di là, o non c'è qui e non c'è di là. Comunque manca una pace, manca un'armonia. Se non c'è qui non c'è neanche di là, e non c'è il di là se non c'è il qui. Allora qui si apre un abisso, e neanche lo voglio aprire. Mi basterebbe avere una piccola, che veramente è un abisso, perché allora vuol dire che non... Ecco.
No,
probabilmente, dai, credo che i teologi non sappiano bene cosa dire, però a me veniva il nono. Sì, sì. Cioè, probabilmente se lo sapessimo, sai, non saremmo qui a pensarci. Però mi viene in mente una cosa, quella, non so se qualcuno lo conosce, questo filosofo Levinas, no? Questo suo gioco tra totalità e infinito. Ecco, io qui invertirei, cioè se noi diciamo, non tanto per spiegare che cos'è l'infinito, che cos'è la totalità, ma me lo faceva venire in mente il tuo discorso, cioè l'infinito può esistere solo nella totalità. E credo che non si tratta tanto di sapere se la pace c'è là, se c'è già, ma si tratta di sapere, secondo me, che non c'è qui e che questa totalità non è ancora arrivata. Cioè che, come dice Paolo, lui non è ancora tutto in tutti. Basterebbe questo, secondo me, per renderci conto che la pace è ancora questa grande passione di Dio. Ma questo non significa dire, come qualcuno mi dice qualche volta, ma allora Dio non è più l'onnipotente, allora Dio non è più il perfetto, se è mancante di qualcosa.
Io credo che questi sono ancora i ragionamenti nostri. Cioè, Dio è solo mancante dell'umanità, che la sua umanità ritorni. Io non credo che Dio, e questa è la grande mancanza, tra virgolette, mettetela come volete, di Dio, cioè il fatto che questa umanità tarda in questo evento, e se, cioè in questo evento della pace, quindi della giustizia, cioè che poi forse prima della giustizia e poi della pace, comunque si vedrà durante le elezioni. Ma la cosa che mi sembra importante è questo gioco tra totalità e infinito. Io credo che ci sia un infinito, che è proprio pace perché è infinito, perché non è ancora finito, cioè perché sta andando avanti. Ma quello che secondo me manca è proprio la totalità, cioè che noi non siamo ancora in pace. E basterebbe questo per dirti, cioè basterebbe anche quell'ansia di cui parlavo prima, questa fame e questa sete, per dirti che qualcuno ci aspetta in modo diverso e che probabilmente allora qualcuno ha intuito, cioè qualcuno sa già che questa pace, cioè, è possibile, come diceva prima Carlo nella relazione. Però è confuso il discorso, non è che...
Bello, no?
No.
Bene, guarda che già è un pezzetto che stiamo qua, quindi... sì. Pronti.
Noi, in tutto... Gianni. No, è solo la domanda, ma è in tutto questo cammino, questa ansia e questo vuoto, è un rapporto personale, oppure come si inserisce invece il cammino collettivo, il cammino dei credenti e il cammino dell'umanità in terra, quindi in questo senso la Chiesa, le Chiese, le religioni?
Sì, no, ma la risposta è semplicissima, almeno dico la mia adesso, perché è molto semplice la risposta, è che ci sono, cioè la forza creatrice è così ricca, il dono è così ampio che non bastano le singole persone ad accoglierlo. Ci sono dimensioni così vaste che richiedono collegamento di molte persone, che richiedono intreccio di persone. Prima Padre Isabella citava un'espressione, cioè ci sono dei messaggi della vita che solo molti insieme possono accogliere. Io spesso porto un esempio banale, se volete, cioè come ci sono dei messaggi luminosi che vengono dal cosmo, che solo molti telescopi uniti insieme riescono a percepire. Reti di telescopi. Così ci sono dei doni della vita che solo un intreccio immenso di persone riesce a percepire, a trattenere e ad attuare. La pace nell'orizzonte terreno, che poi non è poi così ampio, perché la nostra piccola terra è un piccolo granellino di polvere nell'universo, ma ecco, la pace richiede un intreccio che abbracci tutto l'orizzonte terreno. Altrimenti non entra in modo frammentario e non ancora compiuto, e per questo è importante. Allora, la Chiesa che funzione ha? La Chiesa non è il luogo della pace, la Chiesa è sacramento della pace, cioè è lo strumento, è uno strumento per far prendere coscienza, per indicare alcune modalità essenziali, per stimolare tutti a percorrere un cammino di pace. E questa è la funzione.
la voce che grida nel deserto, potremmo dire, o la voce che grida nel deserto preparata alle strade. Basta così. Tu vuoi dire qualcosa? No, ah no.
Giorgio.
No, non era stato. Ah, Giorgio, scusa, sì. Ah, il registratore. Giorgio per il registratore.
Mi piace per cosa che ha inaugurato lei. Premesso, se mi stai davanti così trovi tutto difficile. Premesso che personalmente trovo qualche difficoltà a fare delle domande, perché il livello dei concetti che sono stati qui portati l'ho sentito così profondo che in qualche modo richiedeva un po' di silenzio. Io sinceramente provo difficoltà a riprendere questi argomenti, però ecco, mi hanno colpito due o tre cosettine che mi hanno, come dire, nella sensazione generale di comprensione, di profondità, eccetera, mi hanno un pochettino turbato per lievi accenni. Cioè, tu hai fatto un accenno nella parte iniziale a quell'aspetto della provvisorietà, diciamo che noi adulti nei processi di cambiamento dobbiamo sentire e quindi dobbiamo verificare continuamente, registrare, che è bella questa roba, ma mi ha un po' messo in difficoltà sotto certi punti di vista. Antonietta ha detto che guardandosi intorno qui non sembra, voglio dire, che questa sete di giustizia e sete di pace sia così, come dire, diffusa nei nostri ambienti, nella nostra città, detto anche qua dentro, insomma, probabilmente siamo tutti ben vestiti e sereni, eccetera, eccetera, e discutiamo. Ecco, io mi chiedevo a questo punto il ruolo per l'attuazione di questi progetti di pace che noi abbiamo, può essere considerato drammatico, cioè a dire, sembra tutto molto bello, allora noi potremmo pacificarci perché Dio fa tutto, eccetera. Invece se non c'è la nostra azione concreta, mi sembra di capire, anche questo meraviglioso progetto può fallire. Ecco, è questo che volevo sapere. Se, diciamo, se non c'è questa nostra collaborazione, ma sentita e profonda, veramente il progetto di Dio può fallire. Se c'è il rischio del fallimento, se non c'è un'adesione completa nostra a questo progetto.
Tu ne dubiti di questo?
Io comincio a dubitarne, comincio a credere
che possa fallire. Ma non solo devi cominciare.
Finora nella mia fede ingenua ho pensato che insomma tutto era molto bello.
No.
Tutto quadrava, in realtà no.
Nella storia umana, almeno io adesso rispondo così, nella storia umana può fallire. Con Gesù è giunta la certezza che in qualche luogo non fallisce. Perché? Perché il regno è. Perché c'è uno spazio per un'umanità definitiva, un'umanità redenta, di come vuoi, per l'umanità compiuta. Ma nella storia può fallire, nel senso che noi possiamo distruggere tutto. E il progetto da realizzarsi fra di noi, di una fraternità nuova, di una, può fallire. Io credo che dobbiamo mantenere presente questa possibilità, perché non c'è stato promesso che il fallimento è estraneo al cammino della storia. Quindi è per questo che io dicevo prima che la legge dell'incarnazione è radicale. L'amore di Dio non entra, non si esprime, non fa crescere nessun bambino di uomini. L'azione, la pace, non si esprime nella nostra piccola terra se non assume volto umano, progetto umano. E quindi può fallire in questo senso. Il problema però è che non dobbiamo dare così importanza esclusiva alla terra, perché la terra è un piccolo frammento, non è l'avventura di Dio, è una piccola espressione dell'avventura di Dio. Quindi anche se fallisce nella terra, a parte il fatto che già nell'umanità è realizzato, perché Cristo è risorto, come cifra è molto chiaro questo, non sappiamo cosa voglia dire Cristo è risorto, non sappiamo quale sia la forma di umanità definitiva, non lo sappiamo. Però una...